allora il tema di questa sera è essere nel mondo, ma non del mondo, la rinuncia alla sofferenza e il distacco. Allora, come sapete questi incontri io li ho impostati del cuore saggio, li ho impostati partendo, diciamo, da quella che viene definita la psicologia, comunque la filosofia, la psicologia buddista, però sono dei contenuti anche che noi poi in questi incontri abbiamo elaborato anche con altre, intanto altre tradizioni, perché alcune volte sono emersi anche dei contenuti come stasera, per esempio, no? Legati più alla tradizione cristiana, ad esempio questa frase, no? Quindi non in maniera esclusiva, perché mi sembra ricco e utile poter, no, allargare, ma diciamo che il cuore, no, di questi interventi era un po' questo, e anche come questo poi si riverbera, no, come abbiamo fatto prima nella discussione precedente, si riverbera un po' nella vita quotidiana. No? Quindi vorrei, partendo proprio da questo, chiarire un po' qual è il senso di questi termini, no? Oltre la frase che abbiamo visto. Allora, ci sono dei passaggi logici che vorrei ripercorrere con voi, e qui siamo proprio nella tradizione buddista, cioè cosa intende, no, questa via spirituale rispetto a questi temi. Allora, innanzitutto rinuncia all'interno del Dharma ha un significato molto specifico, non parliamo di rinuncia su n cose, ma la rinuncia è la rinuncia alla sofferenza. Si rinuncia alla sofferenza, no? Quindi ha una chiave un po' diversa, no, da quello che è emerso prima, è come dire una sorta di decisione di intraprendere un sentiero per togliersi dalla sofferenza, per evitare la sofferenza, per trasformare la sofferenza. Quindi ha qualche aspetto di positività molto forte, no? Vediamo poi che cosa significa questo, però quando si parla di rinuncia si intende esattamente questo. Sofferenze di che cosa, di che tipo? Allora parliamo delle sofferenze della nostra esistenza, no? Nel Dharma si chiama samsara, come sappiamo bene. Samsara quindi è il nostro stato esistenziale, che ha almeno tre tipi di sofferenze diverse. Anche questo forse con alcuni l'abbiamo visto, ma lo richiamo solamente. Cioè, cosa sono queste sofferenze? Le nostre sofferenze, no? Quindi cosa sono? Possono essere sofferenze fisiche, mentali, questo è il primo tipo di sofferenza. Il secondo tipo sono delle sofferenze legate al fatto che le cose cambino continuamente, ci sia una trasformazione continua, e questa la possiamo vedere sia anche come ricchezza, se volete, ma molto spesso è fonte di sofferenza, perché non riusciamo ad adattarci questo cambiamento. La sofferenza in realtà non dipende dal cambiamento, dipende dal fatto che noi non riusciamo ad avere una mente abituata al cambiamento, cioè tendiamo a cristallizzare le cose, a pensare che siano eterne o che siano durature. Non c'è nulla di duraturo, basta osservare la vita come si svolge, no? Quindi noi cambiamo le cellule del corpo, non ce ne accorgiamo, e cambiano i grandi eventi, quindi dal micro al macro il mondo è una trasformazione continua. Quindi non c'è, se ci pensiamo un attimo, a cosa possiamo aggrapparci di stabile? Qual è la nostra base sicura? Mette in crisi questo, no? Se lo pensiamo in questi termini. Se non sono chiaro, però fermatemi, anche se c'è una registrazione va benissimo così. Quando parliamo di samsara, la nostra casa, intendiamo un'esistenza condizionata dal karma e dai nostri difetti mentali. Per questo è fonte di sofferenza. Se vi ricordate, negli incontri precedenti avevamo parlato anche delle quattro nobili verità, no? Quindi la prima nobile verità, quindi il primo insegnamento del Buddha, fu proprio sulla sofferenza, prima nobile verità. Si parte da quello, perché è la condizione che ci accomuna. Ma non è una dottrina pessimista, è una dottrina di salvezza che ti dice: noi partiamo da questa condizione, abbiamo questi tre tipi di sofferenza, adesso il terzo ve lo dico, però c'è una strada, un percorso che noi possiamo affrontare per portarci fuori in maniera definitiva da questa catena di sofferenza, no? Il terzo tipo di sofferenza è la sofferenza, viene definita onnipervasiva, cioè quella è una sofferenza molto sottile che dipende dal fatto che noi abbiamo questo corpo e questa mente, che è una mente e un corpo condizionati, in questo caso dagli eventi karmici, no? dal corredo karmico, e come nella definizione di samsara, quindi anche dai difetti mentali. Allora, questa condizione, il karma, noi non possiamo vederlo, tastarlo, non è una cosa fisica. Se volete, un aspetto più simile a un'energia, potremmo rappresentarcelo così, ma diciamo questo condiziona comunque e quindi è generatore di sofferenza, ed è quella sofferenza onnipervasiva, si chiama, cioè sempre presente, perché fa parte della nostra stessa costituzione, non è qualcosa che noi creiamo, ma fa parte già del fatto che noi nasciamo con un corpo e con una mente condizionata, perché le rinascite sono tutte condizionate dal karma. Se noi non avessimo questo, non rinasceremo più, saremo nei reami superiori, quindi saremo liberi dalla sofferenza. Ma finché siamo in questo mondo, almeno nella visione buddista, questo è anche induista, in parte, la visione è proprio di una catena infinita di vite, cioè noi non c'è un inizio, è un tempo senza inizio, quindi in termini anche cosmogonici non c'è un atto di creazione dal nulla, ex nihilo, no? Non c'è questo, ma c'è una visione piuttosto, forse più simile ai mistici e a Platone, Plotino, no? a grandi filosofi del passato, che vede un'eternità, un tempo, no? Senza fine, né inizio né fine. Quindi non c'è un atto in cui un Dio o come un'energia ha creato il mondo, no? Però ci sono dei cicli, anche nel buddismo ci sono dei cicli cosmici, per cui l'universo nasce, muore, no? Permane, muore e ritorna a nascere. Però questo ciclo, che è sia macro, grandi cicli cosmici, sia personale, cioè umano nella nostra vita, quindi noi moriamo e rinasciamo, ma siamo sempre dentro un piano di esistenza che ha questa sofferenza onnipervasiva. Perché il solo fatto di nascere con questo corpo e con questa, no? con questo condizionamento karmico, noi siamo tutti malati, secondo, tra virgolette, in questo senso, perché siamo condizionati. Lo stato trascendente è lo scopo ultimo, perché lì cessa, questa è poi la terza nobile verità, cessa la sofferenza, quindi noi siamo liberi dalla sofferenza. Allora, quando parliamo di rinuncia, c'è questo significato molto specifico, che è l'intento, la motivazione alla liberazione, quindi a rinunciare in particolar modo allo stato samsarico di sofferenza. Fermo un attimo perché non vorrei che ci fosse troppe cose, ditemi se è chiaro, se no.
Se puoi ripetere quattro nobili verità che non le
conosco. Ah, la prima è la sofferenza, i tipi di sofferenza. No? Che sono quindi sofferenza mentale e fisica, la sofferenza
dovuta al cambiamento.
Cambiamento, e questa onnipervasiva, no? Questa dovuta al karma, questi tre tipi di sofferenza. Il secondo è la natura, cioè la causa, l'origine della sofferenza, che è identificato nei nostri difetti mentali, perché sono questi che creano karma negativo e quindi ci fanno continuamente tornare in questo giro di rinascite, seconda nobile verità, quindi l'origine. La terza è l'origine, nobile verità della cessazione, cioè quando cessano, no, i semi karmici, quindi cessa questo condizionamento. Lì allora possiamo ottenere la liberazione, no? Quindi lo stato di illuminazione. Adesso molto velocemente, perché sennò... La quarta nobile verità è il sentiero, no? Quindi come possiamo realizzare questo? Qual è la via per realizzare questo? Quindi la sofferenza, la sua origine, la possibilità che cessi, e il come, quindi il sentiero, no? Qual è la strada per... far cessare la sofferenza. Allora, la rinuncia, da questo punto di vista, è l'ingresso nel sentiero, in realtà, no? Cioè la motivazione che dovrebbe portarti a riconoscere questa sofferenza e a volerla superare in maniera definitiva, però, cioè nel senso che non ci accontentiamo di stare un po' meglio. Adesso uso una metafora, no? Quello sicuramente è importantissimo nella nostra vita, cioè noi possiamo avere l'obiettivo di essere un pochino più felici, assolutamente sacrosanto. Però sappiamo che c'è uno stato esistenziale, no? Che è, come dire, consente, ci potrebbe consentire la cessazione totale delle sofferenze, no? Che è lo stato, come dire, del Buddha, insomma, lo stato illuminato. Ora, per essere molto di sintesi, no? Per un po' questo. D'altro canto, c'è una duplice visione dell'esistenza. Da questo deriva una duplice visione, perché noi abbiamo, negli insegnamenti si dice che questo stato umano è molto raro, cioè in questo enorme ciclo di rinascite rinasce avere il karma giusto piantato nelle vite precedenti, e quindi che crea questo frutto, ma questa vita, come la stiamo sperimentando noi, è un reame di esistenza molto difficile da ottenere. Nell'Amrin c'è una famosa metafora che si usa sempre, che è abbastanza identifica a questa rarità, ed è questa. Immaginate una tartaruga cieca che naviga nelle profondità dell'oceano. E immaginate che in questo oceano immenso ci sia una tavoletta con un buco in mezzo. Questa tartaruga ogni 100 anni emerge, quindi diciamo la possibilità che noi abbiamo di rinascere come uomini in questo stato di esistenza equivale al fatto che questa tartaruga esca dall'acqua e con la testa si infili dentro, no? Dentro questa tavoletta. Quante probabilità ci sono? Pochissime. Un altro grande Dalai Lama diceva: è come prendere una manciata di semi secchi e lanciarli contro il muro. Quanti restano attaccati, no? Quindi, da una parte, ci sono poi tanti ragionamenti su questo, ma non volevo entrare, era solo per dire che questa vita è preziosissima, perché è rara da ottenere, uno, due, perché ci consente, per esempio, di essere qui e di crescere spiritualmente, psicologicamente, mentalmente, no? Quindi c'è una gioia all'interno di questo samsara così terribile, se lo pensate, no? Da questo punto di vista, perché però c'è qualcosa evidentemente di buono, noi abbiamo fatto il nostro passato, per cui questo è l'effetto, il frutto, no? Questa vita, e quindi su questo è una vita molto preziosa, perché è rara, perché ci consente, se voi pensate un animale non ha la possibilità di ascoltare, per esempio, no? Cioè, in Tibet si dice: se voi mettete dell'oro nell'orecchio di un asino, questo scuote la testa, cioè se è oro o sabbia non distingue, scuote la testa e se ne libera, no? Quindi noi abbiamo sicuramente una facoltà rispetto ad altre forme di vita che è decisamente favorevole, perché ci consente di praticare, di evolverci come persone, quindi c'è una preziosità, no? La nostra vita è preziosa, e questo deve darci una grande gioia, ci dà una grande gioia, potrebbe, dovrebbe. È che non si medita abbastanza su questa preziosità, perché sarebbe da ringraziare tutti i santi giorni di essere vivi. No? Io lo faccio. Tutti i giorni. La mattina, ecco, sono felice di poter respirare e essere qui. Ma è preziosa, non significa che la dobbiamo, proprio perché è preziosa, buttare via, no? Sprecare. Quindi dobbiamo sapere esattamente qual è il senso dell'esistenza, questo è un punto molto importante, per poter usare meglio, al meglio quantomeno, quella vita. Poi ognuno ha le sue priorità, per carità, però la domanda è: come faccio a dare senso a questa preziosissima vita, che tra l'altro è così difficile da ottenere, no? Questo almeno, in questo approccio, in questa visione. Perché se non hai questa visione, vabbè, si vive, va bene, ma così c'è una sorta di responsabilità anche, no? Tua, tra l'altro, no? Di come, che cosa fai nella tua vita? che come usi il tempo di questa preziosità. Quindi da una parte c'è una gioia, no? Di poter, che secondo me dovremmo un po' ogni tanto ricordarci di questo, del fatto che siamo vivi, insomma, magari siamo anche un po' bene in salute, abbiamo i nostri piccoli acciacchi, però guardate che è tantissimo, basta andare in un ospedale qualsiasi. Noi diamo per scontato che, no? Cioè, camminiamo, ci muoviamo, non è per nulla così. Quindi davvero siamo in questo momento, per esempio, noi qui, è chiaro che abbiamo sofferenze, non sto dicendo questo, però siamo anche in uno stato, no, non siamo in Africa o in India con i bambini, no, che non sanno cosa mangiare, cioè siamo veramente privilegiati, è una preziosa rinascita. Da parte questa gioia, dall'altra però la tristezza, perché per quanto preziosa, bella, utile che possa essere, dobbiamo lasciarla. Prima o poi si lascia. E quindi si dice che c'è questo misto, si dice, è vero, io insomma, se ci pensi, c'è questa, io lo sento, questa, no? Questa gioia da un lato di essere, no? Vive, però dall'altra di prepararti, no? Alle prossime sfide, no? Ai prossimi, perché comunque finiranno. Quindi è un mix tra gioia e tristezza questo, no? Questa vita. Cosa significa quindi uscire da questa sofferenza? Quindi torniamo a un significato più anche legato, diciamo, a questa, al distacco, eccetera. Come dicevi tu prima, ha un forte collegamento all'attaccamento, no? Quindi questa provvisorietà della vita in qualche modo ci deve spronare a viverla al meglio possibile, ma al contempo non essere attaccati alle cose, alle persone. E questo sull'attaccamento l'abbiamo già, no? Parlato, fatto insomma diversi incontri su questo. Quindi quando parliamo di uscire dalla sofferenza del samsara, stiamo parlando in particolar modo di abbandonare l'attaccamento, cioè diminuire l'attaccamento.
Come si fa?
Adesso non voglio entrare lì, però ne abbiamo già parlato, forse tu non c'eri.
No.
Beh, perché sennò si entra davvero in un film un po' lungo, no? Però per attaccamento intendo, sappiamo cosa, no? Stiamo parlando proprio di questo. Allora, essere nel mondo ma non nel mondo, portiamoci un attimo fuori anche questo senso, no? Perché nel mondo ci siamo, quindi usiamolo al meglio. Ma non facciamoci catturare dal mondo, no? Uso la parola che hai detto tu, perché l'attaccamento è essere catturati, a qualcosa legato all'essere catturato da qualcosa, da un oggetto, dalle persone, da situazioni, no? Che non vuol dire non tenere a qualcuno, a qualcosa, ma non essere possessivo rispetto a qualcuno, a qualcosa, no? Quell'equilibrio tra godersi le cose, adesso per darti un minimo di risposta, quindi ma senza, come dire, cadere dentro quella cosa, essere dipendenti da quella cosa, persona o relazione. Questo è l'equilibrio, no? E l'antidoto è esattamente questo, è il distacco. L'antidoto è quello, è questa rinuncia, no? In questo senso è la separazione, la disidentificazione, non so come dire, stare un po' fuori dalle cose, no? Non sempre dentro le cose. Essere nel mondo, ma non del mondo. No? Quindi partecipare alla vita, essere attivi in questa vita, perché l'occasione è trasformativa, quindi non è una, come dire, un'indicazione di passività. Quindi siamo nell'attività, siamo nel mondo, ma non facciamoci catturare troppo dal mondo. Perché il mondo è illusorio, è in continuo cambiamento. A cosa ci attacchiamo noi? Quindi manteniamo una, come dire, una nostra direzione, una modalità, no? Quindi senza cadere, no? In questa. Il fatto che noi, diciamo, karmicamente torniamo sempre in questa, diciamo, la rinascita è molto condizionata dall'attaccamento, no? Perché se io, è come, sapete che c'è addirittura, però in un altro campo, un campo, diciamo, paranormale, no? C'è questa teoria di diversi anni fa, che è abbastanza curiosa, ma ha sempre colpito questa cosa, che alcuni dicono che quando noi moriamo, se siamo eccessivamente attaccati alle cose, alle persone, è come se noi continuassimo a vivere, ma siamo morti, no? Ma continuiamo a stare così come pensate, io potremmo essere già tutti morti secondo questi, no? Però interagiamo. A un certo punto iniziamo a renderci conto di diventare quasi invisibili e poi scompariamo del tutto. È una cosa che da un punto di vista strambo, no? Un po' bizzarro, scusate, però è particolare questo. Cioè, è come se le persone molto attaccate rimanessero. Alcuni dicono che anche, no, il poltergeist, i fantasmi hanno questa, cioè in realtà sono degli spiriti che sono talmente che non si riescono a distaccare, no? Sono perché sono molto aggrappati a questa vita e quindi, no, cercano in tutti i modi di entrare da questi spazi che ci sono tra le varie dimensioni, no? Questa è un'altra teoria, sono ipotesi, no, chiaramente, però questa, diciamo che tu continui a vivere, no, come se nulla fosse, cioè sei morto ma non ti, cioè continui, a un certo punto ti accorgi che la persona non ti vede più, non ti rispondono, è abbastanza inquietante, credo. Lei sì, basta non considerare, no, finché ti rispondono sei tranquilla, no? Ma sai, è uno, sai, questo tema di cosa c'è oltre la vita è stato indagato da millenni e ogni cultura ci sono tantissimi, no, modi di vedere, no? Questo, anche la reincarnazione non è di tutte le tradizioni, no? Quindi tra queste c'è anche questo, no? Questa cosa un po' bizzarra, ma ogni tanto, infatti ogni tanto chiedo, ma mi vedi? Ora, se tu la metti in un ambito psicologico, questo è un dinamismo molto invece presente, il fatto di sentirsi invisibile agli altri, no? Di non essere riconosciuto, visto. Questa è una cosa che psicologicamente succede, non perché sei morto, perché mentalmente, no, produci questo, no? questa necessità, insomma, no? Quindi hai questo bisogno, no? Quindi questo è vero, no? Ritenersi invisibili, no? Allora, la rinuncia è la rinuncia alla sofferenza, cioè prendiamo, da questo punto di vista significa questo, che comporta, quindi vengo un po' anche alla tua, cosa dicevi prima, comporta anche la possibilità di distaccarsi un po' ogni tanto, con grazia, dalle cose, dalle persone e quant'altro, no? Senza entrare in una depressione o nella tristezza, no? Per essere un po' disidentificati, essere nel mondo ma non del mondo, torniamo lì, okay? Quindi per rinunciare alla sofferenza, però usare la preziosa rinascita umana, quindi il distacco è importante, no? Il distacco. Perché questo termine distacco non esiste nel buddismo, ma esiste nella mistica cristiana ed esiste anche nella filosofia antica. Non è, noi la chiamiamo rinuncia, secondo me è qualcosa di molto vicino, che la rinuncia significa rinuncia alla sofferenza, quindi rinuncia al mondo, no? Quando i mistici parlano di distacco, parlano proprio di questo, ma dove il massimo del distacco non è il distacco dalla sedia, è il distacco da sé. E poi vi ho portato, chiuderei questa sera, con 3 pagine di Eckhart, che è la mia passione, sul distacco, però sono poche righe sul distacco, che sono molto vicine alle dottrine orientali, no? Questo tema del non attaccamento, no? Quindi distacco come non attaccamento. Il linguaggio cambia, perché il termine distacco non esiste nella tradizione, anche in indù non esiste la tradizione indiana, è presente nella tradizione cristiana, ma non solo in Eckhart, anche noi, no? In mistici, Margherita Porete, questi, no? Tanti autori parlano un po' di questo.
Tolle?
Eckhart.
No, perché il nome di Tolle? Eckhart Tolle.
Meister Eckhart, no, questo è un mistico del 300, quindi non c'entra nulla, no? Di cui ho un enorme rispetto, perché davvero ci sono anche tanti studi sulla vicinanza con Shankara, con l'Advaita Vedanta, insomma ci sono veramente, però c'è tutta una corrente all'interno della tradizione cristiana che è molto legata a questo distacco da sé, no? Questo, come dicevi tu, dall'ego, no? Questo distacco, che è forse la forma più difficile e più evoluta e più spiritualmente avanzata del distacco, perché io posso non essere attaccato alle cose, questo è già importante, ma voi pensate cosa significa anche l'esperienza di essere ogni tanto fuori dal proprio sé.
Una brevissima notazione riguardo la formula del battesimo, che prevede proprio il fatto che padrino e madrina dicano rinuncio.
Rinuncio, sì.
Rinuncio, rinuncio. Rinunci a Satana e alle sue opere, rinuncio.
È quello, esattamente.
Rinunci, cioè è proprio nella formula del battesimo, c'è proprio, probabilmente è correlato, non avevo mai riflettuto.
Ma anch'io, ma è utile perché questo mi fa
correlato,
piacere, anch'io ce l'ho riflettuto.
Secondo me alla rinuncia alla sofferenza, perché in fondo tutta la lieta novella che cos'è? È la rinuncia alla sofferenza.
È lo stato di beatitudine.
Voglio dire, no?
Certo, certo. È interessante questo.
Questo è molto interessante. Rimango sul fatto che essere del mondo, ma non del mondo, sicuramente è non farsi catturare. Lo vedo molto, o perlomeno viene interpretato molto, come le lusinghe della materialità.
Sì, assolutamente, infatti.
No?
Sì,
la lusinga in questo momento di materialismo, direi proprio queste lusinghe, dei
che
beni
però
materiali,
è la stessa cosa,
dell'affermazione personale.
Sì, è la stessa cosa quando il buddismo ti dice stai attento perché l'attaccamento è un veleno mentale e a cosa possiamo essere attaccati? Alle cose, ne abbiamo parlato tanto, questo, alle persone.
Parlato anche di mondanità.
Sì, alla, come dire, e addirittura possiamo essere attaccati all'immagine che abbiamo di noi, no? Cioè a tanti, quindi è la stessa cosa. Allora, tante tradizioni dicono facciamo attenzione a vivere pienamente la vita. Poi il buddismo ti dice guarda che preziosa, no? Tartaruga, quant'altro. Però a trovare quella distanza e per non essere troppo dentro e troppo attaccati alle cose.
Nei tuoi pensieri,
perché è la mente, capisci? Non è quello che fai, tu puoi fare qualsiasi cosa. Io dico, seguo maestri da una vita e vedo, cioè non è che non devi fare, non è la dottrina della non azione, perché sarebbe impossibile, perché per non seminare karma tu dovresti non far nulla, perché karma vuol dire azione, ma anche della mente, quindi anche se stai fermo i pensieri corrono, ci sono, quindi non è la non azione, casomai è l'azione consapevole, che è molto diversa. E sappiamo che avversione e attaccamento sono i due, no? Ecco. Ma se voi prendete ad esempio il buddismo antico, quindi il canone Pali, no, si dice i primi discorsi del Buddha, e li andate a leggere, c'è un'insistenza veramente a volte, non dico eccessiva, però cioè tanti sutra hanno questo tema della brama, cioè sono esattamente questo tema della brama del mondo, no? Dell'attaccamento al mondo, alle cose, eccetera, che a me ricorda un certo monachesimo, voglio dire, no? Una certa rinuncia non solo alla sofferenza, ma anche agli oggetti che causano sofferenza. Che altro la mente che si attacca agli oggetti e se quegli oggetti non ci sono sta male, questo è l'inquinante, no? Questo poi per Eckhart e per i mistici ha un significato ancora diverso, come vedremo un attimo, ma insomma questo però è il punto, no? Quindi c'è questo equilibrio che è un po' nella mia piccola sperimentazione un pochino delicato tra proprio vivere a pieno, no? La vita accogliendo quello che c'è e stando sul proprio sentiero, senza però cadere nell'attaccamento, no? E questa cosa, questo mix, questa alchimia, alleggerisce, questo ve lo posso assicurare, alleggerisce tanto, perché non è indifferenza, potrebbe esserlo se non sei nella vita, ma se tu vivi pienamente, anche emozionalmente la vita, ma al contempo sei anche in grado di essere staccato, no? Perché essere staccati non vuol dire rinunciare all'esistenza, vuol dire viverla con attenzione, no? Con governo, con saggezza, questo vuol dire. Se noi cadiamo nelle cose, siamo portati nel flusso, non guidiamo noi la barca, ma veniamo guidati da altre cose, no? Non so se è chiaro questo, quindi c'è un senso di grossa responsabilità da questo punto di vista, no? I timonieri, questa nave siamo noi, insomma, no? Con tutti gli aiuti possibili sicuramente, ma questo è. Ok?
Posso chiedere una cosa?
Sì, sì.
Quando parlavi del distacco da sé, c'entra con la vacuità.
Eh sì, è la vacuità, è la, come dire, poi lì c'è proprio tutta una dottrina, ma è proprio la visione diretta, cioè la realizzazione della vacuità, cioè della vacuità del sé, dei fenomeni. Sì, ma se leggi questi autori c'è la stessa roba. Non parlo di vacuità perché no,
sì, non è il termine.
È una gargiona che se ne è messa sul tempo. No, e questo un po' forse potrebbe essere così, è un po' farsi vuoto. E per esempio nella tradizione cristiana io tolgo me stesso per accogliere Dio, no? Questo.
Io digiuno per accogliere Dio.
Sì, e questo è tutto il filone, no? Proprio è il togliere sé per fare in modo che un'altra energia molto più grande della mia, che alcuni chiamano Signore, Cristo, Dio, quello che volete, possa prendere il posto, possa far emergere. Ed è quella generazione del logos nel cuore di cui parla poi già da Platone in avanti. Quindi si genera, come dire, nella purezza della vacuità, dell'assenza, la nostra divinità può emergere. Cioè non è che Dio è separato, qui c'è tutta la separazione tra Chiesa e misticismo, no? Perché diciamo che l'idea però, almeno di alcune correnti in questo senso, è che noi già possediamo, siamo già, no? Abbiamo il nostro granello di senape, abbiamo la nostra, il Tathagata, no? La nostra, la Buddhità innata. Allora questo farsi vuoto del nostro sé fa in modo che questa mente naturale, questa, come dire, luce divina possa manifestarsi. Quindi non è tanto che scende dall'alto, no? Come in tante iconografie, ma è proprio è al nostro interno, facciamo spazio per accogliere questo che siamo noi stessi. Infatti Eckhart aveva grossi problemi, fu anche condannato per eresia, perché se è così, capite bene, che la domanda è: ma allora cosa serve l'intermediazione della Chiesa? E quindi qua ci furono battaglie epocali su questo, non solo con lui, con i suoi allievi, no? Suso, Taulero, tutta questa corrente sosteneva che in realtà non c'è neanche un contatto con Dio, noi siamo già nel tutto della divinità. Si tratta di togliersi noi un pochino di mezzo per far spazio a questo. Se questo è vero, tutta la struttura, i dogmi, no? La Chiesa, come dire, il clero, inutile, tra l'altro detto da uno che era un personaggio importante nella Chiesa, insegnava teoria della cristianità, insomma, quindi non era l'ultimo, no? Però ebbe qualche problemino, perché immaginate, ma allora scusa un attimo, fermati un momento, no? Se noi siamo già in questo stato, allora tutta, come dire, la struttura ecclesiastica cosa serve? E non era, in tanti hanno pensato nella storia tuttora che in effetti c'è una domanda su questo, perché è un'intermediazione, no? Poi vabbè, ci sono tante teorie eccetera, però è interessante questo, no? Perché se noi abbiamo già la potenzialità, noi siamo nel tutto, siamo anche divini, conteniamo la divinità, quello che dice il buddismo, il seme del Buddha è in noi, però siamo talmente pieni, soprattutto del nostro ego, delle nostre sovrastrutture, se riusciamo un po' a lasciarle andare, questo emerge naturalmente, no? Quindi questa mente, nel buddismo si chiama la mente sottile, no? Una mente molto sottile, può emergere nel momento, e quella è la porta per l'illuminazione. Ma l'illuminazione è già dentro, cioè non c'è bisogno di tante cose, anzi, forse di molto meno. No? Come dicono nell'Islam, che segue la stessa, no? Ci sono tanti autori anche islamici. È come la palpebra, no? Nell'occhio, tu non la vedi, è talmente vicina che non la vedi, insomma, no? Ok? Va bene, quindi essere nel mondo, non nel mondo, rinuncia, distacco, mi sembra un po' più chiaro. Allora vorrei fare una pratica conseguente, ed è una pratica, a me piace molto, ed è una pratica sulla per sperimentare un po' l'equanimità, cioè il poter stare stabili, no, nella nostra fermezza, no? E accogliere ciò che è bene e ciò che è male, no? Quindi su questo tema. Quindi significa, se io sono in questo stato, cadrò di meno nella tentazione dell'attaccamento, della materia, no? Quindi sarò più in grado di essere nella vita, ma con maggiore distacco, come dicevamo prima. Sperimentiamo? Ok.
Prima cosa. Sì. E quale unità intendi? No preferenze, no avversioni o non attaccamento, non avversione?
Non attaccamento e non avversione.
Questo è quanto.
Sì. Cioè non attaccamento al piacere, sì, né avversione su ciò che è negativo. Sì. Quindi riuscire ad accogliere quello che accade, no? In qualche modo. E quindi questo però ci consente di non entrare nei due veleni. È la stabilità del mezzo, della via di mezzo, no? Del perno centrale. Questo è essere così. Quindi tu sei nella vita, ma non sei troppo facilmente catturabile dalle intemperie.